SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, l'esercito israeliano conquista una cittadina nel sud del Libano, l'Iran torna a minacciare Tel Aviv. Stati Uniti, l'uragano Milton minaccia la Florida, Joe Biden rimanda i suoi viaggi all'estero. Australia, protesta pro-Palestina davanti al Parlamento, Dutton attacca albanese sulla mozione del 7 ottobre. Sport, tennis, nel Master 1000 di Shanghai, Djokovic elimina Cobolli, oggi negli ottavi, Sinner sfida Shelton. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di mercoledì 9 ottobre del 24 che apriamo dal Medio Oriente, dove i soldati israeliani hanno preso il controllo della località di Marun al-Ras nel sud del Libano, non distante dal confine. Lo riporta il quotidiano Haaretz, che ha pubblicato anche la foto dei soldati dell'IDF che issano la bandiera di Israele. Marun al-Ras è stata teatro di scontri con le milizie di Hezbollah per la sua posizione strategica. L'esercito israeliano ha anche affermato di aver ucciso 200 miliziani di Hezbollah e di aver distrutto le postazioni dalle quali sono stati lanciati oltre 100 missili diretti ad Haifa, che hanno costretto le autorità israeliane a chiudere le scuole della zona. Mentre il Parlamento di Beirut chiede il cessate il fuoco, il vice leader di Hezbollah, Naim Hassem, parla alla nazione affermando che se la diplomazia internazionale riuscirà ad imporre una tregua, Hezbollah la rispetterà. I dettagli potranno essere discussi successivamente, ha detto Hassem. Meno accomodante Teheran, che ha minacciato: risponderemo ad ogni attacco contro la Repubblica Islamica, parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, il quale ha definito anche brutale l'aggressione israeliana contro il Libano. Ascoltiamolo.
Iran's policy is to support the resistance. This is a fundamental policy that has existed in the past and exists now and will in no way violate this policy. If any negotiations happen, it's for stopping the crimes and condemning the Zionist regime, and to counter the attempts by this regime to expand the war in the region.
Queste le parole del ministro degli esteri iraniano. Teheran minaccia anche di usare una nuova arma segreta se verremo attaccati da Israele. La reazione sarà terribile, scrive il quotidiano iraniano Kayhan, secondo il quale prima ancora che gli aerei israeliani riescano a raggiungere lo spazio aereo iraniano, i nostri missili raderebbero al suolo Tel Aviv e Haifa in meno di 10 minuti. L'Iran vuole stringere un patto ancora più saldo con i propri alleati, lo rende noto l'agenzia nazionale Tasnim, parlando di un accordo che vincolerebbe i firmatari al reciproco sostegno militare. E intanto torna d'attualità l'UNRWA, la branca delle Nazioni Unite che si occupa dell'assistenza ai rifugiati palestinesi e che a gennaio era finita nell'occhio del ciclone per l'appoggio di alcuni suoi membri alla causa di Hamas. Nel mese di luglio poi il Parlamento di Israele aveva approvato in via preliminare un disegno di legge che dichiarerebbe l'UNRWA un'organizzazione terroristica, un'etichetta che ha portato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ad esprimere la sua profonda preoccupazione al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo Guterres, se la legge entrasse in vigore, l'agenzia che aiuta i rifugiati palestinesi non potrebbe proseguire il suo lavoro di assistenza a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Sarebbe una catastrofe, ha detto Guterres.
Without UNRWA, the delivery of food, shelter and healthcare to most Gaza's population would grind to a halt. Without UNRWA, Gaza's 660,000 children would lose the only entity that is able to restart education, risking the fate of an entire generation. And without UNRWA, many health, education and social services would also end in the occupied West Bank, including East Jerusalem.
Ancora in Libano, dove i bombardamenti stanno avendo anche l'effetto di far rientrare oltre i confini alcuni profughi siriani che 13 anni fa avevano lasciato il loro paese alle prese con una guerra civile e che avevano trovato riparo proprio in Libano. In meno di 2 settimane, secondo il governo di Beirut, sono circa 400.000 le persone che hanno lasciato il paese dei cedri dirette in Siria e di queste il 70% sono proprio siriani, ai quali si aggiungono palestinesi, sudanesi e inevitabilmente libanesi. Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha visitato alcuni campi allestiti alla frontiera, da dove ha annunciato l'intenzione di parlare con le autorità di Damasco per accertarsi che questi profughi siriani di ritorno dal Libano ricevano l'accoglienza e le cure del caso.
This has been since September 23-24 the main entry point for people arriving from Lebanon. Many of these people are Syrian refugees who were in Lebanon, about 70%, and 30% approximately are Lebanese refugees that are fleeing from Lebanon because of the situation. There are also other nationalities, Palestinians, Sudanese, and other people that have fled.
Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha aggiunto che un migliaio di scuole libanesi sono state trasformate in ripari per le famiglie che nei bombardamenti hanno perso la loro casa. Veniamo in Australia perché ieri alcuni manifestanti sono tornati a darsi appuntamento davanti al Parlamento federale per chiedere al governo di imporre sanzioni ad Israele per le sue azioni a Gaza e in Libano. Circa 150 persone hanno sventolato bandiere libanesi e palestinesi e hanno scandito slogan solidali con le popolazioni alle prese con i bombardamenti, definendo genocidio quello in corso in Medio Oriente. Intanto in Parlamento la senatrice indipendente Lydia Thorpe ha chiesto a sua volta all'esecutivo albanese di imporre sanzioni ad Israele e si è spinta fino ad un parallelo tra la storia del secolo scorso in Terra Santa e quanto avvenuto in Australia con l'espropriazione, ha detto, delle terre a danno dei proprietari tradizionali.
In the acts of violence and dispossession being committed by Israel, so-called Australia sees itself reflected back. No consent was given to take the Palestinians' land or our land, yet we are told to take the exploitation, murder, rape and pillaging of our people, country and culture quietly. Don't protest. We are not allowed to protest against genocide.
La situazione in Medio Oriente è diventata anche una questione politica interna all'Australia. In occasione del primo anniversario del blitz di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre, infatti, il primo ministro Anthony Albanese ha sì condannato l'atto terroristico di Hamas e ha chiesto la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, ma ha dedicato un pensiero anche alle vittime civili palestinesi e ha chiesto una de-escalation del conflitto e che le parti dialoghino per arrivare al cessate il fuoco in Terra Santa. Una presa di posizione che ha scatenato la dura reprimenda di Peter Dutton, nel quale ha accusato Anthony Albanese di non aver collaborato con l'opposizione alla formulazione di una mozione bipartisan. Peter Dutton ha spiegato che il suo ufficio aveva cercato di mettersi in contatto con la presidenza del Consiglio, ma che non ha ricevuto risposta. Su temi così delicati è necessario un accordo di tutto l'arco politico, ha detto Peter Dutton, ma il primo ministro lo ha rifiutato. I suoi predecessori avevano quantomeno avuto la decenza di rispettare la comunità ebraica.
There has been a position of bipartisanship on these issues, and your predecessors would have had the decency to respect the Jewish community in a way that you have not done today. And for that, Prime Minister, you should stand condemned. We have put to this Prime Minister a more than reasonable position, and the Prime Minister has rejected that position for his own political domestic advancement.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove il presidente Joe Biden ha rimandato i viaggi istituzionali in Germania e in Angola per monitorare l'evoluzione dell'uragano Milton, che è diretto verso la costa ovest della Florida. Biden ha ribadito l'importanza per gli abitanti della regione di rispettare le direttive delle autorità locali e di evacuare laddove necessario. L'uragano Milton si presenta a stretto giro di posta dopo l'uragano Helen, che ha provocato più di 200 vittime tra North Carolina, South Carolina e Georgia, che è risultato il più devastante dai tempi dell'uragano Katrina del 2005. I dati suggeriscono che la forza di Milton si stia attenuando, ma l'uragano potrebbe ancora colpire la zona di Tampa Bay con effetti catastrofici. Alla preoccupazione dei meteorologi statunitensi si aggiunge quella di Joe Biden, il quale ha parlato di questione di vita o di morte.
Most importantly, I've urged everyone currently located in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow safety instructions. You all have been reporting on the highways, shoulders being opened, everybody's heading out. And if you're under evacuation orders, you should evacuate now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death.
Diamo uno sguardo ai cambi. È in leggero calo il dollaro australiano, che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Sport, tennis. Nel Master 1000 di Shanghai si è fermata al terzo turno l'avventura di Flavio Cobolli. Il romano, che poche ore prima aveva eliminato lo svizzero Stan Wawrinka, si è poi arreso nettamente a Novak Djokovic col punteggio di 6-1-6-2. Oggi in programma tutti gli ottavi di finale, nei quali Jannik Sinner affronta l'americano Ben Shelton. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide sereno con una temperatura massima di 26 gradi, a Brisbane piovaschi a carattere temporalesco, una massima di 24 gradi, a Cairns cielo coperto, 32 gradi la massima, a Canberra in prevalenza sereno con una massima di 19 gradi, giornata di sole e molto calda a Darwin, dove la colonnina di mercurio toccherà i 36 gradi, sereno a Hobart, dove la massima sarà di 19 gradi, giornata di sole a Melbourne, 20 gradi la massima, in prevalenza sereno anche a Perth, 24 la massima, per finire nuvoloso a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 19 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.